Buonasera a tutti. Allora, intanto partiamo dalla motivazione del perché questo argomento così specifico. E qualche mese fa mi è stato proposto un po' da questa commissione Agnarti di pensare a qualcosa che riguardasse lo spazio grigio in pediatria, occupandomi io ormai da tanti anni di terapia intensiva pediatrica, lavorando appunto da 16 anni in terapia intensiva pediatrica trauma center pediatrico. Ho iniziato un pochino a pensare che cosa fosse lo spazio grigio e su che cosa potevamo andare a studiare, a fare un po' di ricerca, a fare un po' di revisione di quella che era la letteratura. E sicuramente diciamo che la nostra interpretazione di quello spazio grigio è stata quella di andare a cercare qualcosa che non proprio non esistesse in letteratura, perché questo diventa veramente complicato, anche se molte cose pediatriche spesso non le andiamo a ritrovare, le ritroviamo magari sull'adulto, ma poi non corrispondono esattamente a quello che noi ritroviamo nel pediatrico. Ma sostanzialmente come qualcosa di cui ci sono diverse pubblicazioni, ma non c'è poi una univocità nella pratica clinica nostra quotidiana. E allora andiamo a vedere un pochino di cosa si tratta. Tutti sappiamo che l'intubazione orotracheale è una procedura che consiste nell'introduzione di un device noto come tubo endotracheale nella cavità nasale o orale e poi nel successivo posizionamento trachea, oltrepassiamo le corde vocali, laringe, in modo tale da che ha l'obiettivo di andare ad assicurare un efficace controllo delle vie aeree. Questa si rende necessaria quando ovviamente dobbiamo, abbiamo detto, ottenere o mantenere la pervietà delle vie aeree, andare a rimuovere delle secrezioni anche più in profondità e quindi con manovre di aspirazione, andare a garantire una ventilazione anche in presenza di una ridotta compliance del parenchima polmonare del paziente o per la presenza di alte resistenze, oppure perché dobbiamo andare a portare ossigeno a concentrazioni e volumi titolabili a seconda delle necessità del paziente. Perfetto, questo lo sappiamo tutti. Tutti forse non sappiamo che però, pur trattandosi di una manovra potenzialmente salvavita, soprattutto anche in terapia intensiva pediatrica, l'intubazione endotracheale non è assolutamente scevra da rischi e complicanze e richiede un expertise da parte di tutto il personale e di tutta l'equipe che si trova a gestire le vie aeree. Soprattutto se non ci troviamo a dover affrontare la semplice laringoscopia convenzionale, ma abbiamo la necessità di utilizzare altri device e metodiche avanzate perché ci troviamo di fronte alla gestione di vie aeree difficili. Quindi la procedura dell'intubazione all'interno delle terapie intensive pediatriche si configura come una procedura nota e consueta, non scevra da rischi, ma noi se per lo più conosciamo e in letteratura sono riportati tutti quelli che sono i rischi relativi all'insorgenza di infezioni polmonari, all'insorgenza di polmoniti da ventilatore, a tutte le relative difficoltà nel weaning, nello svezzamento del paziente poi dalla modalità invasiva, molto meno conosciute invece sono quelle cosiddette complicanze che possono derivare da una scelta errata del calibro del tubo endotracheale. In letteratura sono sicuramente ridotti tutti i contributi che vanno a indagare gli eventi avversi che sono correlati all'intubazione, tanto più all'intubazione difficile, ma abbiamo notato che però dagli studi presenti si può evincere che la popolazione pediatrica sia sicuramente maggiormente interessata da eventi avversi qualvolta noi ci troviamo ad andare a gestire le vie aeree rispetto alla popolazione adulta. E questa maggiore vulnerabilità dell'ambito pediatrico, quindi del bambino, è emersa ed è stata, diciamo, emersa, ma più che altro è stata confermata da uno dei più grandi studi degli ultimi anni, che è questo studio di Aprico, che molti di voi probabilmente conosceranno, che riguarda la gestione delle vie aeree in ambito pediatrico e la parte tutta la parte di anestesia pediatrica. Questo studio afferma che la gestione delle vie aeree nel bambino rappresenta un problema frequente di anestesia pediatrica che può causare anche morbilità e mortalità nella popolazione in esame. Sono stati presi tantissimi ospedali comunque come riferimento e quindi sicuramente queste problematiche legate all'intubazione del bambino è qualcosa che ci deve far riflettere. Questo studio, nonostante i principi cardine dell'intubazione pediatrica corrispondano o comunque siano similari a quelli degli adulti, sicuramente le peculiarità anatomiche e fisiopatologiche fanno sì che ci debbano essere, questo studio sottolinea la necessità di avere a disposizione delle skill, dei protocolli, che siano degli algoritmi, che siano specifici per la fascia pediatrica. Inoltre, diciamo, sottolinea l'importanza di un'equipe preparata ed esperta che si approccia alla gestione delle vere nel bambino e, quando possibile, di fare un'attenta cosiddetta, diciamo, assistenza e visita pre-anestesiologica, cioè quindi prima di procedere con la sedazione e l'intubazione, di fare tutta una serie di valutazioni. Ovviamente, quando questo non è possibile, perché non è sempre detto che in terapia intensiva pediatrica sia possibile avere questo tempo, allora di procedere seguendo degli algoritmi condivisi e prestabiliti, assolutamente dedicati al pediatrico. Quindi, sicuramente, chi si occupa di gestire la parte pediatrica non può assolutamente non conoscere quelle che sono tutte le specificità anatomo-fisio-patologiche del bambino rispetto all'adulto. Sicuramente il bambino ha un occipite prominente, quindi già questo può crearci problemi per quanto riguarda l'apertura delle vie aeree, soprattutto quando è più piccolo. Il bambino ha una respirazione nel lattante, diciamo più che altro nel bambino, ha una respirazione esclusivamente nasale e questo lo porta ad avere un maggior rischio di ostruzione. Anche sempre per quanto riguarda il neonato, lattante comunque nei primi mesi di vita, abbiamo un'ulteriore complicanza che è la macroglossia e anche questa fa sì che posso avere maggiore difficoltà nella visualizzazione delle vie aeree o comunque più facilità di ostruzione delle vie aeree. La glottide localizzata in C3 nei prematuri e in C4 nei neonati, anziché all'altezza di C5 e C6 come nell'adulto, con una laringe più anteriorizzata, e questo può far sì che abbiamo più difficoltà di andare a visualizzare quelle che sono le corde vocali. Ma anche la forma di imbuto della laringe e della trachea sicuramente possono essere una complicanza per un bambino, per una più facile ostruzione, ma anche per, diciamo, una maggiore, diciamo, aderenza del device inserito alle pareti, che può creare dei danni, tra cui sicuramente l'edema della glottide, che è quello che più temiamo. Ma proprio anche dal punto di vista dell'albero respiratorio ci sono delle specificità del bambino. Gli alveoli presenti sono sicuramente in numero ridotto e con delle dimensioni più piccole. Le coste più orizzontali e la maggiore compliance della parete toracica per effetto della maggiore percentuale di cartilagine aumentano il rischio del collasso. L'aumentata resistenza delle vie aeree conseguente all'aumentato lavoro respiratorio, una minore funzionalità respiratoria residua, quindi con anche delle desaturazioni che possono essere più rapide e più ingravescenti. Quindi queste sono tutte delle peculiarità dell'ambito pediatrico che noi assolutamente, che ci approcciamo al bambino, dobbiamo conoscerle, quindi dobbiamo essere consapevoli dei rischi a cui andiamo incontro. E quindi sicuramente, andando un pochino a leggere in letteratura, noi dobbiamo assolutamente trovare il giusto device per il giusto paziente, cioè è fondamentale per ridurre i rischi, per migliorare l'outcome di questi bambini, è fondamentale andare a trovare il giusto device. L'attenzione è catalizzata dal fatto che in un reparto di terapia intensiva adulti e rianimazione adulti possiamo avere la scelta tra un paio di misure di tubi endotracheali. Nel bambino, all'interno della mia terapia intensiva pediatrica, abbiamo tubi endotracheali che partono dalla misura 2 e arrivano alla misura 7,5, e quindi sicuramente un'ampia gamma, un'ampia scelta, e per questo motivo non possiamo andare a scegliere ad occhio qual è il device adeguato per questo tipo di bambino. Anche perché, come invece è riportato comunque, se uno va a fare un po' di ricerca sui nostri studi, un TET di un calibro errato può portare delle gravi conseguenze al bambino, sia se un calibro, parliamo di calibro minore, che se parliamo di un calibro maggiore. Un tubo endotracheale con un calibro minore sicuramente ci può dare un problema di ventilazione insufficiente del bambino, ci può dare leak di ossigeno, ci può dare una falsa rilevazione dell'entità del CO2, che ormai sappiamo fa parte dei parametri di monitoraggio di base per tutti i bambini intubati, e quindi è un parametro assolutamente fondamentale, perché è il campanello d'allarme che ci dice qualcosa sta cambiando, qualcosa sta succedendo in questo bambino. Possiamo avere delle perdite di gas anestetici se vengono utilizzati, possiamo avere il rischio di aspirazione con tutte le conseguenze che poi ne porta, e quindi sicuramente peggiorare l'outcome di questi pazienti. Ma nello stesso modo, se andiamo a utilizzare TET, tubi endotracheali con calibro maggiore, possiamo avere delle ischemie a livello locale, delle lesioni da pressione, arrivare a cicatrici o persino quella di cui parlavamo prima, che è sicuramente quella più temuta in ambito pediatrico, che è la stenosi subglottica. Quindi, quale guida per scegliere una misura corretta di un tubo endotracheale all'interno delle nostre terapie intensive? Queste sono le maggior formule che sono riportate nella nostra letteratura. Sicuramente la formula di Cole è la formula più anziana, lo studio risale al 1950 circa, 1957, e questa formula tiene conto di parametri antropometrici come tutte queste che trovate su questa parte sinistra delle slide e diciamo fa riferimento all'utilizzo di tubi non cuffiati, anche se poi nella pratica spesso viene utilizzata anche per i tubi cuffiati. Più recentemente è stata proposta da uno studio la formula di Motoyama, che invece si pone l'attenzione sui TET cuffiati, che sono quelli che sicuramente vengono maggiormente utilizzati perlomeno all'interno della nostra terapia intensiva, e con un margine periodità che parte dai 2 anni in su. E spesso a questa si associa la formula di Kine, che riprende la formula di Motoyama, ma la espande anche ai sotto 2 anni di età. Infine, l'ultima formula, che è sicuramente quella più recente, che risale al 2008 e che è emersa da uno studio di Caroline Duracher, o Duracher come vogliamo chiamarla, risale da, questa formula da uno studio prospettico che è effettuato su 205 bambini da 1 a 5 anni per validare o migliorare la formula di Kine, cercando di andare a vedere la variazione del leak di ossigeno con tubo endotracheale cuffiato o scuffiato. I risultati di questi ci fanno dire che la formula di Kine sottostimava il diametro del tubo di 0,5 e quindi la formula che possiamo utilizzare, questa più nuova di Duracher, e riprende la formula di Motoyama, ma espande questa fascia di età sopra l'anno di vita. In letteratura spesso è menzionato anche il nastro di Broslo, che molti di voi probabilmente conosceranno, soprattutto per chi lavora in estero ospedaliero, che è un nastro che ha dei range cosiddetti interquantili della lunghezza del paziente, cioè in base alla lunghezza del paziente, dove arriva il piedino del paziente, questo è un range, in questo range sono considerati, fanno parte di questo range tutta una serie di presidi e strumenti adatti a quell'altezza del bambino che dovrebbe corrispondere a quella fascia di peso. E infine si inizia ormai in letteratura a menzionare spesso l'utilizzo della ultrasonografia, andando a misurare il diametro trasversale subglottico, che viene considerato come diametro tracheale, quindi quello su cui poi andare a misurare la misura del tubo endotracheale, vedremo come. Quindi, data la rilevanza di eseguire un'intubazione orotracheale mediante un tubo endotracheale di giusta misura nel bambino critico in terapia intensiva, dove gli algoritmi risultano eterogenei, declinati diversamente nelle molteplici realtà esistenti, così anche come ci ha confermato, andando a fare un po' di revisione della letteratura, il nostro panorama grigio, l'obiettivo di questo studio è stato quello di andare a valutare, attraverso una revisione della letteratura, quale sia il gold standard per la scelta adeguata del calibro del tubo endotracheale, al fine di migliorare l'outcome nella pratica clinica e andare a incrementare gli standard di sicurezza in materia. Sono state analizzate 3 banche dati, inizialmente siamo partiti da PubMed e poi siamo arrivati a Medline e CINAHL, e come parole chiave sono state utilizzate il paziente pediatrico, infante o neonatale, tubo endotracheale, taglia. Sono state prese le pubblicazioni degli ultimi 10 anni, quindi siamo partiti dal 2013 e abbiamo terminato la revisione della letteratura a giugno del 2023, e sono stati presi gli studi esclusivamente in lingua inglese. Da questi gli unici parametri di esclusione che abbiamo utilizzato sono stati tutti gli algoritmi che riguardavano espressamente pazienti adulti. I bambini con particolari condizioni cliniche, quale scogliosi importanti, labio palatoschisi o trisonomia 21, perché ritenuti poi poco generalizzabili alla complessità della popolazione, sono stati esclusi tutti quei metodi scarsamente riportati in letteratura e quindi non ritrovati in diversi studi. Siamo partiti da 359 articoli reperiti per arrivare poi a un numero totale finale di reports con tutta la scrematura di 18 articoli. E che cosa è emerso? Il nastro di Breslov ha un'affidabilità elevata nel predire la corretta misura del tubo endotracheale in condizioni di emergenza, quindi è sicuramente il gold standard da utilizzare quando noi non conosciamo i parametri antropometrici del bambino e non possiamo basarci semplicemente su un colpo d'occhio. Quindi è assolutamente uno strumento valutato in emergenza, soprattutto in ambito extraospedaliero, e gli studi dimostrano che per un peso fino ai 20 kg, comunque inferiore ai 20 kg, risulta un metodo assolutamente accurato, con un errore bassissimo. Sopra i 20 kg inizia a aumentare un pochino il margine di errore. Tutte le formule antropometriche hanno un'affidabilità molto variabile. La revisione ci dice che varia da un 40 a un 75% nel predire la corretta misura del tubo endotracheale. Hanno sicuramente una rapidità di calcolo, quindi in una situazione di urgenza e emergenza ci possono aiutare. Dobbiamo ricordarci che alcune formule distinguono tubi endotracheali cuffiati e tubi endotracheali non cuffiati. Mentre per quanto riguarda l'ultrasonografia, ha un'affidabilità sicuramente maggiore rispetto alle formule antropometriche. Alcuni studi riportano un best fit del 100%, è una tecnica non invasiva, senza radiazioni, veloce e riproducibile. È sicuramente qualcosa di nuovo, ma è qualcosa su cui dobbiamo andare a implementare. E è necessario, ovviamente gli studi ci dicono che è ancora necessario andare a definire delle procedure standard per mettere questo nelle nostre realtà, andando a stabilire dei cut-off convalidati in modo tale da riuscire a prevedere già da subito quando la laringoscopia può essere difficile, quindi la necessità di presidi più specifici. Ma è sicuramente qualcosa su cui possiamo lavorarci, andando un po' a vedere, cercare di capire come funzionava alla fine. Sicuramente qualcosa che ci serve, cioè per farla funzionare ci servono delle skill, ci serve una formazione, ma è una formazione che è assolutamente facilmente acquisibile. Gli studi ci dicono che con una semplice sonda lineare ci possiamo andare a posizionare lateralmente sulla linea mediana del collo, sopra le corde vocali, che riusciamo a vedere proprio grazie al movimento della deglutizione e della respirazione, soprattutto se il paziente ancora non è sedato. Una volta che abbiamo individuato il punto, poi ci possiamo spostare caudalmente, lì ci andiamo a mettere sopra, diciamo, la parte dell'anello cricoideo e vediamo questo diametro sottoglottico sugli ultrasuoni. Vediamo questa fascia che andiamo a riconoscere, lì si andrà a misurare quello che è il diametro inferiore, e vi parlo di diametro inferiore della glottide perché la maggior parte degli studi menzionano il diametro inferiore, ma sappiate che in letteratura c'è chi parla anche di diametro superiore, ma parliamo veramente di scarto di pochi millimetri, e lì possiamo vedere quindi qual è il diametro della trachea e scegliere il tubo endotracheale giusto. In base al diametro che troviamo, gli studi ci dicono che possiamo abbassarci come misura del tubo da 0,1 a 1,7 mm, ma non solo, perché grazie all'utilizzo dell'ultrasonografia possiamo convalidare il corretto posizionamento del tubo endotracheale. Ci spostiamo sulla linea mediana ascellare e lì, se vediamo la presenza di sliding bilaterale, vuol dire che il tubo è messo correttamente, quindi alla misura corretta, fissato alla misura corretta. Se ovviamente questa fosse unilaterale, sappiamo che evidentemente abbiamo imbroccato e quindi il tubo andrà retratto, e anche per questo può essere un valido aiuto. Quindi gli ultimi, diciamo, studi che abbiamo ritrovati, che sono assolutamente più recenti, che sono questo di Gupta del 2022, al quale conferma e convalida l'utilizzo di questa nuova metodica per determinare il giusto calibro del tubo, per determinare la profondità di inserimento e per discriminare rapidamente le variazioni di ossigeno. E tutto questo viene convalidato anche dall'ultimo studio, che è proprio il più recente, che è di del marzo, mi sembra, 2023, comunque febbraio 2023, di Liu et al., il quale conferma tutto quello già detto dallo studio di Gupta, conferma la validità di questa metodica, ma sottolinea anche che facendo diversi studi si è visto che il 70% dei pazienti in terapia intensiva pediatrica hanno un tubo posizionato non fissato sempre correttamente, anche perché può avere delle oscillazioni molto importanti, a volte anche solo con secrezioni, movimenti, risvegli, e l'ecografia in pochissimi secondi veramente ci può andare a dire se questo tubo è la giusta altezza del tubo, se il tubo, il device è fissato correttamente. Quindi vado a concludere dicendo che quello che è stato emerso da questa revisione della letteratura è che sicuramente gli algoritmi basati sull'età sono un valido aiuto, vanno utilizzati con criterio e facendo comunque necessaria distinzione, abbiamo detto, tra tubi tracheali cuffiati e non cuffiati. Laddove è ovvio che è buona usanza prepararsi sempre un presidio di una misura più piccola, misura più grande, di mezzo centimetro in più, mezzo millimetro in più, mezzo millimetro in meno, di calibro, proprio perché se non dovesse andare bene abbiamo, diciamo, subito l'alternativa. Ovviamente le formule dobbiamo tenerle in considerazione, ma non empiricamente, ma solo esclusivamente le formule che sono testate e sono valide. Indiscutibile primato rimane l'utilizzo del nastro di Broslo, abbiamo detto, in tutti quegli scenari di emergenza e in contesti extraospedalieri, dove questi dati antropometrici proprio non possono essere inventati o stimati rapidamente con un colpo d'occhio. Ma sicuramente è emerso anche che l'ultrasonografia è qualcosa di nuovo che permette lo studio delle vie aeree, non limitandosi esclusivamente a determinare con correttezza la precisione della misura del tubo, ma può confermare la venuta intubazione endotracheale, può essere d'aiuto nelle procedure di intubazione delle vie aeree difficile, ci aiuta a determinare la profondità dell'intubazione e di conseguenza ci aiuta a dirimere in pochi minuti tutti quelli che possono essere i dubbi circa un posizionamento non adeguato. Quindi sicuramente quello che noi vediamo per il nostro futuro è quello di andare a implementare questi studi sull'utilizzo dell'ultrasonografia all'interno delle nostre terapie intensive, andare quindi a implementare la ricerca, andare a creare dei programmi di formazione, di coinvolgimento, dei project work che riguardino tutte le equipe, in modo tale da andare a standardizzare la procedura nella pratica clinica e in modo tale da andare a implementare quelle che sono le skill specifiche, specialistiche, ormai avanzate della figura di noi infermieri, della figura infermieristica, che ormai siamo bravissimi a utilizzare gli ecografi per altre pratiche cliniche, quale ad esempio posizionamento di picco midline, e quindi possiamo iniziarlo a utilizzare anche per questa specificità d'argomento che però tutti i giorni in terapia intensiva può esserci utile. Grazie.
Ci sono domande?
È stata una relazione veramente interessante, ti volevo chiedere due cose, se già lo state facendo da voi e se pensi che gli infermieri possano, con tutto quello che abbiamo detto nella relazione precedente, tramite le non tecniche, le tecniche, acquisire le competenze per portare poi i dati alla comunità scientifica, altrimenti rimane quello spazio grigio che è già il bambino, perché quando sei in trauma B e ti chiamano, arriva un bambino, arriva lo spazio grigio.
Esatto. Ok, allora... Attualmente non abbiamo ancora iniziato questo progetto, lo stiamo iniziando a scrivere, e ci siamo presi questi mesi, diciamo, abbiamo preso questo spunto agnarsi per trovare questo argomento e ci siamo presi questi mesi per fare un po' di revisione di quello che veramente c'era in letteratura. E detto questo, stiamo buttando giù un project work da poter condividere con tutta l'equipe. E solo una volta che abbiamo condiviso con tutta l'equipe e gestito esattamente quello che deve essere, perché comunque un minimo di formazione ci deve essere di tutti, partiremo e proveremo a metterlo in atto. E, per avere dei numeri ci vuole tempo, sicuramente non è un periodo breve, però ci vuole tempo, ma quello che io ribadisco sempre è che se vogliamo che qualcosa cambi dobbiamo sempre iniziare, anche se si vede la salita, ma bisogna iniziare, perché se non iniziamo mai rimarremo sempre, come dice questa frase che a me piace tantissimo, pionieri del nostro, cioè vogliamo essere prigionieri del passato o pionieri del futuro, quindi ci proviamo e proviamo a crescere anche in questo, perché poi alla fine io quando parlavano di questo ecografo che mi sembra, adesso ci sono tantissimi corsi, poi voi me ne siete anche testimoni di implementare le competenze infermieristiche nell'utilizzo dell'ecografo, che ci può veramente servire nella nostra quotidianità, senza esporre il bambino a raggi, senza... Sì. È ovvio che ci vuole del tempo, ci vuole comunque una formazione per poterlo usare.
Dobbiamo credere di essere infermieri.
Assolutamente.
Penso che sia, no, il riassunto. Credere nelle nostre capacità e metterci in gioco. E sapere veramente che noi come infermieri possiamo fare questo e anche altro.
Anche perché credo faccia parte poi della nostra pratica quotidiana. Mi viene da pensare, mi rilaccio al discorso che si è stato fatto in aula plenaria dell'ecografia bedside, nella nostra pratica credo che ognuno di noi ha un decremento del volume epidale, del ventilatore, vado ad ascoltare il proprio paziente e cerca di capire se magari il tubo si è imbroncato o meno o se si è dislocato. Quindi sicuramente, come si diceva prima, l'utilizzo di tecniche e di nuove tecnologie come l'ecografia sono sicuramente facilitatori oggettivi che oggettivano che il nostro operato e supportano quello che è il nostro processo decisionale.
Esatto. Imparare, mettersi in gioco per poterlo utilizzare e farlo.
Domanda, quindi voi nella vostra pratica lo state già facendo?
No, okay. Lo stiamo facendo, deve esserci un progetto, scrivere qualcosa, perché poi se
ma non si fa, non si fa a livello infermieristico o comunque a livello medico, nel
no,
senso
no, neanche a livello
ok,
medico,
volevo capire se comunque
di... no.
preferiscono comunque andare ad occhiometro, come si vuol dire,
sì.
O se
sì, okay. Finora sì, però ecco, il progetto che vogliamo fare veramente vuole essere un progetto d'equipe.
Ok, sì.
Grazie.
Allora, grazie.